Astronauticast, episodio 15, stagione 5. Il podcast di forumastronautico.it. Benvenuti amici ascoltatori a questo episodio di Astronauticast, questa sera in onda in situazione di emergenza, come sempre quando manca il nostro regista titolare Michael Sacchi, che questa sera non può essere qui con noi. Ma vorrei subito iniziare ringraziando dell'enorme pazienza che anche stasera hanno dimostrato i tre moschettieri che rimangono, cioè il nostro Luigi, Paolo e Riccardo, che per oltre un'ora hanno aspettato che io riuscissi a completare il setup della Linux Box, che non ha dato esattamente tutti i risultati sperati, ma insomma... versione non vedenti, e bravo Riccardo, perché in chat riuscivano a vederci ma non a sentirci. Ancora il setup sulle workstation Linux di questo tipo di attività non è esattamente semplice, e forse probabilmente non sono anch'io all'altezza di quello che bisognerebbe fare. Ma non indugiamo oltre e passiamo subito alle presentazioni. Dallo studio remoto di Milano abbiamo il nostro Paolo Amoroso.
Vi saluta Paolo Amoroso, che è rimasto da solo a presidiare gli studios di Milano.
E da oltre Ticino, anzi da ovest Ticino, il nostro Luigi Morielli.
Sì, dalle lande innevate del Piemonte, un saluto da Luigi Morielli.
Non, guarda Luigi, non parlarmi di neve, ha smesso due ore fa, ti dico, il paesaggio è da presepe, ma la rottura di Maroni è esattamente all'opposto del presepe. Ricordo a Luigi, articolista, columnist di Celum, con il suo blogspot, astrogation.blogspot.com, anche bloggista, bloggatore. E per ultimo, ma non certo per simpatia e pazienza, il nostro Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, anche qui in Modena la situazione meteo è paragonabile alle vostre, quindi però non faccio catastrofismi come in TV, è inverno, nevica.
Bravo, bravo. Sei un uomo saggio, oltre che bello e santo. Va bene, ho messo tutte le finestre a riposo sulla mia bar di Unity, e così non ho sotto mano la nostra Trello, ma con abile trucco l'ho messa davanti al naso. Ragazzi, ma a proposito, ma vi piace sto Trello? Io non riesco proprio a farmelo andare giù. Non so cosa ne dite voi.
A me non dispiace.
Io lo gestisco molto meglio rispetto a Wave.
Ecco, dobbiamo, va bene Luigi. Luigi, puoi mettermi in minoranza? Cos'è stato il tuo commento su Trello?
Dobbiamo fare di necessità virtù.
Ecco, bravo.
Che anch'io non sono entusiasta, però dobbiamo accontentarci.
Bravo, bravo Luigi. Grazie di avere fatto un sacrosanto pareggio tra gli ammiratori e i detrattori di Trello. Dunque, andiamo un po' a vedere la scaletta che il nostro bravissimo Riccardo ha preparato, e la primissima notizia, Luigi, spetta proprio a te, visto che è recente la notizia fresca del posticipo del lancio della Soyuz TMA-04M, e quindi Luigi, a te la parola per il commento di questa non troppo felice novità.
Infatti, pare che durante uno dei test effettuati sulla capsula, nei ultimi test di preparazione della capsula, ci sia stato un cedimento durante una prova di tenuta dell'aria, quindi la parte principale della capsula dovrà essere scartata, sostituita, e questo comporterà un discreto ritardo nel lancio. Il programma prevedeva un lancio il 31 marzo. Attualmente si parla di metà maggio. Mi pare fra l'altro di aver visto un rilancio di agenzia di una nostra ascoltatrice che ha rigirato una notizia NASA che diceva che il lancio della TMA-04 è previsto per il 15 maggio. Il rientro della TMA-22, quella precedente, che doveva rientrare il 16 marzo doveva rientrerà invece il 30 aprile, quindi praticamente è spostato tutto un mese e mezzo avanti. Questo è un altro dei problemi che si aggiungono sempre alla missilistica, astronautica russa, perché ultimamente qualche pasticcio l'hanno combinato. È stato anche un rinvio la settimana scorsa di un lancio Proton, è stato rinviato per l'ennesima volta anche questo, sempre per problemi tecnici. È un ritardo che si può compensare tranquillamente con l'allungamento della la permanenza della, appunto della Soyuz precedente. Infatti la TMA 22 rientrerà con un mese e mezzo di ritardo, che comunque la sua permanenza a bordo dei tre astronauti, che sono Shkaplerov, Ivanishin e Burbank, appunto possono rimanere più a lungo, perché la garanzia, diciamo così, della loro capsula rimane ancora valida fino alla data attualmente prevista. Le altre date non dovrebbero subire problemi, e la rotazione degli equipaggi comunque continuerà normalmente. Adesso bisognerà solo vedere se partendo dopo magari li faranno rientrare con un po' di ritardo, però diciamo che non ci saranno periodi con un equipaggio ridotto a bordo della stazione. Questo è anche importante per evitare, appunto, per poter mantenere sempre l'efficienza della stazione a massimi livelli, che siano sempre 6 persone che possono lavorare continuamente a turni, ovviamente, però che l'efficienza sia sempre al massimo.
Beh, comunque Luigi, anche questa volta si conferma che appena il puro sangue russo ha dei problemi, tutto il mondo dell'astronautica con l'equipaggio umano si ferma inesorabilmente. Questo conferma ancora di più l'urgenza che gli Stati Uniti ritrovino la strada delle stelle in maniera efficiente. Sarà interessante vedere, visto anche le ultime sparate dei presidenti, dei pretendenti alla carica di presidente, sì. Sarà interessante vedere quali saranno le scelte della prossima amministrazione.
Quelli lì sono veramente da ridere, tutte da ridere, perché parlano di basi sulla Luna già operative nel 2020, che nel 2020 possono non avere neanche ancora un lanciatore pesante per portare almeno in orbita qualsiasi cosa. Quindi rendiamoci conto di quello che sparano i politici. Come già ho scritto a suo tempo sul mio blog, i politici dovrebbero fare i politici e non far finta di essere tecnici.
Già.
Perché si inventano delle bestialità.
Di solito i due ruoli si confondono e le cose vanno male. Ma ho visto anche, però, stando in casa europea, che il nostro Andrej Kuipers, che è a bordo della stazione spaziale in questo momento come membro dell'equipaggio europeo, ha contattato un gruppo misto di scolaresche europee, vero Luigi?
Sì, infatti, proprio oggi, grazie alla professoressa Donde Inat di Aosta, che ci ha mandato il link per poter vedere la diretta, c'è stato questo collegamento con Andrej Kuipers a bordo della stazione, con 4 scolaresche abbondanti, nel senso che erano più istituti veri e propri. E c'era Saint-Vincent-Châtillon per l'Italia, c'era una città svizzera, una olandese, perché Kuipers è olandese, quindi giocava in casa in quel caso lì, e una portoghese. È stato, come al solito, è stato un fuoco di fila di domande da parte dei ragazzi, e lui ha risposto in maniera molto, come sempre, come fanno sempre gli astronauti a bordo della stazione spaziale, è stato molto condiscendente a parlare, anche ha fatto anche vedere le classiche cose che fanno vedere, scienza di gravità, eccetera. E tutto questo collegamento fa parte di della Mission X, che è un'iniziativa dell'ESA che spiega un po' ai ragazzi come si fa a diventare astronauti. Infatti il sottotitolo di questa manifestazione è Train Like an Astronaut, quindi ti insegnano come diventare un astronauta. e pare che stia avendo molto successo perché i collegamenti continuano e poi ci sono anche molte operazioni collaterali a questa bella iniziativa dell'ESA, ovviamente in collaborazione della NASA. Era un collegamento non solo radio, in questo qua, non quelli soliti a cui siamo abituati con i radioamatori, ma in realtà era un collegamento video gestito direttamente dal centro controllo di Houston, quindi era una cosa organizzata anche a livello un po' più alto rispetto a quelli classici a cui siamo abituati con le scolaresche, con i classici collegamenti con le antenne, con i ponti radio, che sono anche quelli sono molto affascinanti perché portano anche con sé una parte di insegnamento anche della parte di
radiantismo,
del radioamatore vero e proprio.
Sì, sì. E ne stiamo preparando altri, tra l'altro, come associazione ISA, vi daremo conto dei risultati a brevissimo. Ma se sul fronte delle spedizioni umane le cose non sono ancora incamminate al meglio, invece le capsule della RKA raggiungono la stazione spaziale, quantomeno con vettovaglie, ricambi e quant'altro, vero Riccardo?
Sì, tutto regolare per quanto riguarda il docking della Progress 46, che ha raggiunto la stazione spaziale attraccandosi al modulo Pierce, che era stato liberato precedentemente dalla Progress 45. E, come giustamente hai detto tu, ha portato rifornimenti, cibo e anche un po' di hardware. Altro segnalo che tra l'hardware presente a bordo c'era anche uno strumento italiano, se vogliamo chiamarlo strumento, in realtà è un alimentatore un alimentatore ad alta efficienza per i componenti che stanno dentro a Columbus, quindi il nostro piccolo contributo è sempre costante, nonostante magari non ci sia un nostro astronauta in orbita, però sappiamo che la stazione spaziale è piena di gadget made in Italy, dai più grossi come gli MPLM alle, diciamo, strumentazioni magari un po' meno conosciute. Non c'è molto altro da dire, quindi da questo punto di vista almeno le Progress sono ripartite a regime senza problemi.
E meno male, perché come spesso ci raccontava il nostro astronauta Paolo Nespoli, nello spazio non c'era lavatrice e quando i membri dell'equipaggio di una missione finiscono le mutande si riparte da quelle indossate il giorno 1, indossate si spera insomma al contrario, quindi buon per loro. Ma restando in casa europea, qualcosa si muove anche sul fronte dei lanciatori leggeri. Io so che Paolo Amoroso è lì pronto, scalpitante da ormai quasi 2 ore, in attesa di parlarci delle ultime evoluzioni del lanciatore Vega. A te la parola, Paolo.
Beh, possiamo ricordare che il 13 gennaio 2012 si sono conclusi i test, le operazioni di verifica finali prima del lancio di Vega, il nuovo lanciatore leggero dell'Agenzia Spaziale Europea, il cui lancio inaugurale è previsto per il 9 febbraio del 2012. In questa prima missione Vega metterà in orbita ben 9 satelliti, 2 dei quali sono dei satelliti scientifici, uno si chiama Lares, sviluppato in Italia, è un satellite passivo, completamente passivo, rivestito da retroriflettori laser simili a quelli utilizzati nelle missioni Apollo per le misure della distanza Terra-Luna, che potrà riflettere i raggi laser, le emissioni laser provenienti da Terra, che utilizzeranno questo satellite passivo, quindi la capacità di riflettere le onde elettromagnetiche per fare degli studi di relatività generale, quindi ricerca fondamentale, ricerca di fisica fondamentale. L'altro satellite, sempre italiano, l'Ares abbiamo ricordato italiano, si chiama Almasat 1, sviluppato dall'Università di Bologna, ed è un dimostratore tecnologico che servirà per verificare un nuovo sistema di propulsione ad alta precisione per costellazioni di satelliti, cioè quei satelliti che devono viaggiare nello spazio, muoversi nello spazio, rimanere in determinate posizioni uno rispetto all'altro con grandissima precisione. Gli altri 7 satelliti di questo primo lancio di nove satelliti sono dei CubeSat, cioè dei piccoli satelliti, generalmente della forma di un cubo e con una massa di circa un chilo, realizzati da altrettante università europee. Si tratta prevalentemente, credo, di satelliti per scopi di ricerca, per utilizzi di ricerca. E proprio in questa capacità di Vega, che sta per vettore di generazione avanzata, di mettere in orbita più satellite, sta il punto di forza di questo lanciatore leggero nella sua classe rispetto ai suoi concorrenti. Uno dei più conosciuti probabilmente è il Falcon 1 di SpaceX, perché grazie al suo quarto stadio, con un motore a propellente liquido che può essere riavviato fino a 5 volte, il Vega ha la possibilità di mettere in orbita più satellite in un'unica missione, in un unico lancio. E il Vega completa l'offerta di lanciatori commerciali che può utilizzare l'Agenzia Spaziale Europea e che può mettere a disposizione del mercato la società Arianespace, che vede, per quanto riguarda i lanciatori pesanti, l'Ariane 5, forse il più conosciuto, che può immettere in orbita terrestre bassa un carico utile variabile tra le 16 e le 21 tonnellate. Poi c'è il lanciatore intermedio Soyuz di costruzione russa, che può immettere in orbita terrestre bassa circa 6 tonnellate e mezza di carica utile, e appunto il Vega, che completa la gamma con l'offerta e avrà la possibilità di inserire in orbita terrestre bassa circa 2 tonnellate, poco più di 2 tonnellate di carico utile, distribuito in uno o più satelliti a seconda del profilo di missione. E ricordiamo che il Vega è stato realizzato da una società che si chiama ELV, una società italiana, che ha due soci: al 30% l'Agenzia Spaziale Europea e il 70% la società Avio SPA, e probabilmente il Vega è quanto di più simile a un vettore nazionale, a un lanciatore nazionale, si possa immaginare, almeno dal punto di vista industriale, anche se non dal punto di vista operativo e gestionale, proprio perché l'Italia ha avuto un ruolo fondamentale. E quindi, in attesa del lancio inaugurale previsto per il 9 febbraio del 2012, lo ricordiamo, concludiamo dando l'augurio che sia in questi casi, cioè Godspeed Vega.
Esatto, Paolo, se avessero...
Volevo solo aggiungere...
Ah, vai, scusami. Scusa, Luigi, vai pure.
Volevo solo aggiungere che in realtà Paolo ha detto che la società ELV è fra ESA e Avio, in realtà è ASI e Avio.
Sì, ho sbagliato, Agenzia Spaziale Italiana e Avio.
Il 65% di Vega è costruito in Italia, proprio costruito in Italia.
Benissimo, avessero lanciato un paio di giorni prima mi avrebbero fatto un bel regalo di compleanno, ma va bene, accetto lo stesso da parte di ESA questo omaggio di aver aspettato febbraio 2012 per l'inaugurazione del nuovo lanciatore. Vediamo un po' cosa dice la nostra Trello Docket. Penso che mi ritorni qui in studio la parola, perché siamo al momento della questua delle donazioni. Mentre assistevo ammirato all'eloquio di Paolo, mi sono preparato il jingle, vediamo se riparte, oppure in post produzione taglierò anche questo semi momento introduttivo.
Non parte.
Uomini di poca fede, il jingle è partito e a questo punto possiamo assolutamente cominciare col ringraziare i nostri produttori esecutivi. Sì, perché la nostra trasmissione autoprodotta si poggia sul contributo mensile volontario o estemporaneo, saltuario, ma sempre volontario, dei nostri ascoltatori. Questa settimana devo dire che la cassa piange, sono arrivati i contributi solamente del nostro mitico Matteo Vivona, ormai da mesi sostenitore di Astronauticast, e però questo non ci esime dal ringraziare tutti quanti, anche senza una donazione economica. Parlano di noi, ci fanno pubblicità, ci raccontano come una fonte magari non professionale, ma sicuramente aggiornata e che distribuisce sul territorio nazionale, dovunque si parli italiano, le ultime novità in campo spaziale. Allora, la questua, così, per così dire, che ripetiamo tutti i mesi, è sempre la stessa. Così come andate in edicola a comprare le vostre riviste spazzatura, così come andate in edicola a comprare i quotidiani che non vanno bene nemmeno per fare il formaggio affumicato, allora potete lasciare una donazione equivalente al costo di una rivista alla nostra trasmissione con un contributo mensile che può essere di 3 o 5 euro. Trovate i pulsanti sul blog di Astronauticast, che ricordo è www.astronauticast.com, e lì insomma lasciare il vostro contributo. Ripeto ancora che comunque accettiamo e siamo ben contenti se invece di mettere mano al portafogli decidete di farci pubblicità. Più ascoltatori per noi sono più soddisfazioni. Qualcuno diceva molti nemici molto onore, noi abbiamo molti ascoltatori molto onore. Bene, guardate, stasera non c'è Michael, che ha sempre il piagnisteo pronto sulla questua. Io vado via bello liscio, era bello fare la questua anche con quelle musiche di violino particolarmente commoventi, strappalacrime. Invece guardate qui questi quattro bei ragazzi che sono qui pronti a ricevere i vostri soldi. Immaginateci come i Monty Python dell'astronautica, che con un costumino a forma, anzi con un bel razzo, potete infilare la carta delle 10 euro direttamente nell'elastico della mutanda, vero Luigi? Ti vedo particolarmente pronto su questo argomento. No, il più perplesso è Riccardo. Perché okay. Riccardo? C'hai anche il fisico.
Certo. Paolo, tra l'altro sento un'interferenza adesso, non so se è stato qualcuno che, avendo sentito queste nostre possibili performance, si è inalberato.
Ma non lo so. Potrebbe essere un numero per l'Astronauticon. Non so se a quel punto Paolo accetterebbe di fare ancora parte della crew, però insomma, se fossimo veramente a corto.
Ho troppe ammiratrici, non posso permettermi queste performance.
Effettivamente è vero. Abbiamo avuto problemi a farti arrivare a casa di Michael, ecco perché da un po' di settimane trasmetti dagli studi separati di Milano, per evitare la folla di ragazze che ti hanno strappato i capelli.
Insomma. Certo.
Capisco.
Comunque io e Paolo non abbiamo più fisico ormai.
Dicono tutti così e poi saltano fuori le sorprese. Va bene. Allora, possiamo chiudere con l'angolo della questua. Speriamo la prossima settimana di portarvi anche qualche novità in campo Astronauticon. Vorrei assolutamente ringraziare tutti coloro che ci hanno inviato le loro proposte di intervento. Le stiamo raccogliendo tutte, arrivate alla data di chiusura di questa raccolta, insieme agli altri amici del direttivo dell'associazione sceglieremo, in funzione anche dello spazio a disposizione, quelle che ci sembrano più originali e più rappresentative. E anche senza la sigla, che mi viene lanciata con costante dovizia dal nostro regista titolare Michael Sacchi, sono a presentarvi per la rubrica Io Robot di questa settimana l'aggiornamento del sistema solare dal febbraio 2012, per meglio dire la situazione di tutte le sonde lanciate dall'uomo all'esplorazione del sistema solare di cui facciamo parte. L'evento principale dello scorso mese è stato sicuramente il rientro non voluto in atmosfera terrestre della sonda russa Phobos Grunt, che era destinata a raccogliere campioni del suolo del più grande dei satelliti del pianeta rosso, ma che invece si è dovuta accontentare delle profondità del nostro Oceano Pacifico, dove involontariamente si è schiantata. A proposito, vi invito a dare un'occhiata su forumastronautico.it, dove trovate un ottimo articolo a firma di James Oberg, noto divulgatore astronautico americano, che dà la paga a tanti nostri giornalisti italiani, anche tra i più blasonati, che hanno raccontato un sacco di stupidaggini su questo argomento e che invece rispolvera il sacrosanto dovere del giornalista di verificare una, due, tre volte le fonti prima di scrivere. Per quanto riguarda il mese di febbraio, non c'è nessun evento particolarmente degno di nota che risalta su tutti gli altri. Infatti le notizie che abbiamo sono quelle delle missioni che proseguono nella loro normalità a funzionare regolarmente intorno a vari pianeti del sistema solare. Partendo dal primo, Mercurio, possiamo vedere la sonda Messenger che è nel vivo della sua missione scientifica primaria, che ha già raccolto oltre 80.000 immagini e che sono consultabili dal sito della missione. Venus Express di ESA invece ci porta intorno a Venere, e Venus Express è una di quelle missioni di cui si parla relativamente poco e che invece sono estremamente interessanti, al punto che l'Agenzia Spaziale ne ha deciso l'estensione fino al 2014. Arrivando alla nostra Luna come rappresentante del terzo pianeta del Sistema Solare, che è appunto la Terra, vediamo in azione tre sonde principalmente, cioè la Lunar Reconnaissance Orbiter, che è sempre intenta a mappare la Luna su missione dell'Agenzia Spaziale Americana NASA, e che ci sta restituendo immagini ad alta risoluzione e oltretutto una dettagliatissima mappa 3D della superficie lunare. Recentemente, alla fine del mese di dicembre, sono giunte anche Ebb e Flow, che sono i due nomi assegnati alla missione NASA Grail A e B. Si tratta di una coppia di satelliti che misurano con estrema accuratezza la distanza tra di loro, e da questa misurazione derivano l'intensità del campo gravitazionale della Luna. Sono state anche accese le telecamere a bordo di queste due sonde, si chiamano Mooncam, e hanno restituito uno dei rari filmati della faccia nascosta della Luna. Per quanto riguarda invece Marte, vediamo sul suolo Opportunity, che si è attrezzata recentemente per superare l'inverno marziano. Si tratta di un rover sopravvissuto del duo Opportunity e Spirit, lanciato nel 2004, e che appunto è parcheggiata per il suo 2853esimo giorno di missione, in attesa di svernare e ricominciare a produrre dai bordi del cratere Endeavour. Recentemente comunque questo robot ha restituito l'ennesima prova della presenza di acqua nell'antico passato di Marte. Intorno al pianeta rosso orbitano varie sonde, l'Europea Mars Express, se vogliamo una sorta di sorella gemella di Venus Express. La missione si è recentemente ripresa da alcuni problemi alle memorie di massa ed è stata a sua volta estesa fino al 2014 dall'Agenzia Spaziale Europea. Tornando in casa NASA, abbiamo ben due sonde ancora attive, la Mars Reconnaissance Orbiter, che è stata recentemente aggiornata per quanto riguarda il software e che appunto ha visto anche l'apertura di del software HiView, che è consultabile liberamente via web e che consente di navigare tra le immagini e i dati forniti dallo strumento HiRISE a bordo di questa sonda. E Mars Odyssey, la più longeva delle sonde in orbita intorno a Marte, è sempre di NASA. E anche in questo caso, nelle note della missione, vi daremo i riferimenti, perché è stato messo a disposizione del pubblico un software via web per consultare l'amplissimo archivio fotografico raccolto grazie allo strumento di bordo Themis. Facciamo un piccolo salto oltre l'orbita di Marte e raggiungiamo la cintura degli asteroidi, dove troviamo la sonda Dawn, che sta in questo momento orbitando intorno all'asteroide Vesta, e ha iniziato quella che i responsabili della missione hanno chiamato la parte low altitude mapping orbit del suo volo. È stato creato un acronimo LAMO, che a me ha fatto subito venire in mente LAMU, ma so che forse Riccardo è anche un amante di questa serie di cartoni animati. Non facciamo spoiler su questo?
No, lì gli spoiler puoi andare tranquillo, perché ho visto e rivisto le puntate nella mia cameretta.
Fermati qui, posso immaginare.
Sapete tutti questo bellissimo anime da cosa era caratterizzato, oltre che le storie molto divertenti.
Esatto, hai ragione. Lasciamo tutto all'immaginazione dei nostri ascoltatori, che ancora ci credevano un'equipe di commentatori seri. Comunque, questa fase della missione si svolge a una quota di 180 km e verrà utilizzato principalmente lo strumento GRAND, cioè Gamma Ray and Neutron Spectrometer, per misurare l'abbondanza dei vari elementi sulla superficie di questo asteroide. Esplorando poi Saturno, facciamo un bel balzo perché ci lasciamo indietro Giove, dove in questo momento non abbiamo sonde attive, e invece intorno a Saturno, nel sistema saturniano, abbiamo la fantastica sonda Cassini, che ci restituisce immagini veramente mozzafiato, lo diciamo ogni volta, ma davvero vi invitiamo a dare un'occhiata andare a dare un'occhiata al sito di questa missione, perché se ancora non lo avete fatto, poi secondo me ci crederete, capirete perché lo ripetiamo in continuazione. Si tratta di una missione nata in casa NASA, ESA ed ASI. Si trova questa sonda percorre la 160esima orbita intorno a Saturno in quella che viene denominata la fase equatoriale 1 della Extended Mission, detta anche Solstice Mission, e che durerà ancora fino alla prossima primavera. La sonda è attualmente in un'orbita leggermente spostata dal piano degli anelli, che rende difficile osservare più di un satellite alla volta, e per questo motivo ci si sta concentrando soprattutto su Titano, che verrà incrociato nuovamente il prossimo 19 febbraio con un flyby che riporterà Cassini sul piano degli anelli, permettendo nei mesi prossimi altri passaggi molto ravvicinati di Encelado. Molto molto spettacolare quest'ultima luna di Saturno. Per quanto riguarda le sonde in viaggio, beh, sono diverse. Forse la più promettente, vogliamo chiamarla così, è Curiosity, il prossimo rover che sarà, se tutto va bene, a calcare la sabbia rossa di Marte, arriverà nel prossimo agosto dopo un decollo avvenuto lo scorso 26 novembre. A colmare la lacuna lasciata intorno a Giove abbiamo ancora Giuno, che si trova nelle sue fasi iniziali verso il più grande dei pianeti del sistema solare. La sonda effettuerà un flyby della Terra con un assist gravitazionale nell'agosto 2013, quindi si farà dare una bella spinta gravitazionale dal suo pianeta di origine, che le consentirà di arrivare a Giove nel luglio del 2016, tra ben 1650 giorni circa. Abbiamo anche New Horizons, velocissima, la sonda costruita dall'uomo più veloce in assoluto, che sta correndo a larghissime falcate verso Plutone, che raggiungerà nel 2015. È in profonda ibernazione per risparmiare i sistemi di bordo, così come un'altra sonda, Rosetta dell'ESA, che invece raggiungerà un anno prima, nel 2014, la cometa Churyumov-Gerasimenko. Abbiamo Akatsuki e Icarus, due sonde della JAXA, l'agenzia spaziale giapponese, e sempre in viaggio Deep Impact, un'altra sonda americana attualmente in orbita eliocentrica dopo aver visitato le comete Tempel 1 nel 2005, Hartley 2 nel 2010, ribattezzata però in questo caso missione Hypoxy. Ancora per finire l'International Cometary Explorer di NASA, che rimane in orbita eliocentrica ed effettuerà un incontro ravvicinato col nostro pianeta nel 2014, e dopo tale data la ICE potrà essere immessa in un'orbita intorno alla Granciano Terra Sole L1, oppure potrà utilizzare altri assist gravitazionali della Terra per il flyby con la cometa Virtanen, diventando una specie di vero e proprio maratoneta spaziale. Per chiudere, le sonde americane Voyager 1 e 2 ancora operative nel loro viaggio di allontanamento dal sistema solare. Voyager 1 si trova a circa 16 ore e 38 minuti luce dalla Terra, e Voyager 2 a circa 13 ore e 38 minuti luce. Le due sonde stranamente sembrano scriverci costantemente, grazie anche a due account Twitter estremamente popolari e ben alimentati dalla NASA. Vorrei ringraziare Matteo Carpentieri, che ha scritto tutta questa lunga rubrica con una precisione e una dovizia davvero lodevoli. Si tratta, Matteo, di uno dei tanti articolisti volontari che riempiono le pagine del blog, portale, se così lo vogliamo chiamare, astronautinews.it, sul quale convergono appunto il lavoro dei tanti articolisti volontari che ogni giorno si danno da fare per portarvi notizie fresche e realizzate molto bene, molto accuratamente. Li possiamo solo ringraziare e, diciamo così, anche alla lontana ringraziamo Emily Lactawella, che compila sul blog della Planetary Society What's Up in the Solar System, alla rubrica al quale Matteo Carpentieri si ispira per portarci la versione italiana, appunto ribattezzata Aggiornamenti dal Sistema Solare. E per quanto riguarda gli aggiornamenti, abbiamo chiuso, possiamo passare alle prossime rubriche. Liftoff, we have a liftoff. Ed è di nuovo il turno del nostro mitico Paolo Amoroso, questa volta con la sua rubrica Space 101.
Benvenuti a questa nuova puntata di Space 101, la rubrica in cui parliamo di astronomia e spazio, e di astronautica e spazio, in modo semplice e ci auguriamo comprensibile a tutti. In questa puntata ci chiediamo come si fa il bucato nello spazio. La risposta è: non si fa. La ragione è che per fare il bucato ci vuole l'acqua, e l'acqua è una sostanza pesante e ingombrante. Per portare nello spazio una quantità d'acqua sufficiente a fare il bucato con la frequenza che sarebbe necessaria sulla stazione spaziale, per esempio, tenendo conto del numero di astronauti che ha a bordo, sarebbe troppo costoso portare la quantità d'acqua necessaria, senza contare anche i problemi dovuti all'ambiente in microgravità. Quindi come si fa se non si può fare il bucato nello spazio in un luogo permanentemente abitato da astronauti come la Stazione Spaziale Internazionale? La risposta la accennava prima Marco commentando alcune news. In pratica si usano abiti e biancheria usa e getta, abiti e biancheria che vengono portati periodicamente dai veicoli di rifornimento automatico, i veicoli cargo, per esempio il Progress russo o l'ATV europeo, che scaricano questi rifornimenti nelle loro visite periodiche durante l'anno nel corso delle loro attività. Cosa accade se per caso qualcuna di queste missioni di rifornimento automatico deve essere rimandata per qualche ragione? Lo accennava sempre prima Marco, bisogna riutilizzare la biancheria sporca o gli abiti sporchi. Quindi forse questo è uno dei momenti, dei fattori, delle attività meno glamour dell'essere astronauta, della professione di astronauta. Però questa situazione che può verificarsi e che è un po' scomoda ci fa capire una cosa molto importante, che è molto costoso portare nello spazio sostanze e oggetti pesanti e ingombranti. Quindi facendo una valutazione dei costi e dei benefici si è visto che è più semplice e naturalmente meno costoso utilizzare abiti usa e getta. Abbiamo terminato anche con questa puntata di Space 101, che vi ricordo è una rubrica 2.0 a cui voi potete collaborare con le vostre domande e le vostre richieste, a cui cercheremo di rispondere. Domande e richieste che potete farci lasciando dei commenti sul blog di Astronauticast, sulla nostra pagina di Facebook, su Forum Astronautico o qualunque altro sistema vogliate utilizzare tra i nostri abituali canali di comunicazione. Vi saluto e ci risentiamo alla prossima puntata.
E buttando uno sguardo alla nostra Trello Docket, vediamo subito che siamo arrivati in tempi praticamente record, incredibile, 38 minuti solamente in questo momento sul cronometro di missione, all'ultima delle rubriche della nostra puntata odierna di Astronauticast. Siamo infatti al momento in cui il nostro amico Riccardo Rossi, ormai un esperto del scovare sul web risorse multimediali a tema astronautico, ci propone il meglio, il miglior o i migliori link che ha scovato nella settimana. A te la parola, Riccardo.
Come nel caso di Space 101, dove tu, Marco, hai praticamente bruciato tutto quello che doveva dire Paolo, anche il mio link della settimana è stato bruciato da te quando hai parlato di ebb e flow, e parliamo del filmato che avevi accennato del lato nascosto della Luna, e che potete vederlo a prima risoluzione su YouTube nel link che troverete nelle note dell'episodio.
E beh, ma io non l'ho fatto mica apposta, adesso ho capito perché c'hai il muso. Vedi Paolo come sportivamente ha subito lo scippo della sua notizia. Io giuro che non ho...
In realtà ti dico che se avessi preparato un argomento diverso avrei cambiato al volo per rifarmi allo spunto interessante che avevi citato prima, quindi dal mio punto di vista non ho annunciato nulla. Anzi, colgo l'occasione, visto che parliamo di bruciare, per fare un appendice a Space 101 in cui ricordo che per smaltire questi rifiuti, quindi questa biancheria sporca utilizzata e da gettare, si utilizzano ancora i veicoli di rifornimento automatico, i veicoli cargo, che una volta assolto il loro compito di trasportare sulla stazione spaziale i rifornimenti vengono sganciati e fatti intenzionalmente disintegrare, quindi bruciare nell'atmosfera con il loro carico di biancheria sporca.
Esatto, i cui atomi ci cadono sulla testa insieme ad altra spazzatura prodotta a bordo della stazione spaziale. Un'immagine straordinariamente rassicurante per chiudere questo episodio, che speriamo non sia a sua volta spazzatura, ma qualcosa di buono sia riuscito a cavare da questa registrazione un pochino improvvisata, come sempre succede quando il nostro regista titolare, per una ragione o per l'altra, viene a mancare alla guida del timone di Astronauticast. Quindi mandiamo un affettuoso abbraccio e saluto a Michael Sacchi, che questa sera ha, come al solito, bucato. E no, come al solito no, poveraccio, e sono solo le manifestazioni di solito che lui pacca alla grande. E quindi, dando un'ultima rapida occhiata alla nostra Trello Docket, direi che non ci siamo dimenticati niente, e con un tempo record di circa 38 minuti comincerei a chiamare il saluto. Parto da me, dallo studio remoto di Erve, saluto tutti gli ascoltatori di Astronauticast, questa sera non in diretta ma in differita su podcast, e passo la parola agli studios separati di Milano a Paolo Amoroso.
Da Milano ha presidiato gli studios Paolo Amoroso, che vi saluta.
Andiamo a Ovest Ticino da Luigi Morielli a Carmagnola.
Un saluto da Carmagnola e un saluto anche a quelli che sono in chat, che in realtà abbiamo Ricky che ha fatto la telecronaca scrivendo tutto quello che abbiamo detto in tempo reale, e loro in realtà stavano interagendo in qualche modo con noi in quasi diretta con il suo commento testuale. Un saluto a tutti da Luigi Morielli, ciao.
Ciao Luigi, e grazie allora a Riccardo che ha costituito questo ponte tra la nostra conversazione a quattro e l'enorme numero di fan che ci aspettava in chat. Grazie allora a Riccardo da Modena.
Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Rick and Real.
E con questo è davvero tutto, una risentirci a